Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, primo appuntamento della settimana con Zainet in diretta da Torino. Ai microfoni Valeria Dinamo, insieme a me ci sono anche Rosalia dell'Università degli Studi di Torino, studia storia di nuovo. Perché mi è cambiato, adesso di nuovo storia. E Mattia dell'Università degli Studi di Torino, anche lui che studia storia.
Ciao a tutti.
Allora, oggi parliamo di un argomento abbastanza angusto, si dice angusto, non lo so, comunque un argomento un po' particolare. Parliamo di montagna, anche visto questo grandissimo incidente che c'è stato poco tempo fa, in cui hanno perso la vita 4 persone. Ogni tanto ci sono questi grandi incidenti in montagna, soprattutto per coloro che si avventurano e fanno per esempio sci alpinismo piuttosto che escursioni difficili, arrampicate, cose di questo genere. Allora abbiamo deciso di parlare di questo con degli esperti, con persone che magari possano consigliare in qualche modo come affrontare la montagna, perché è comunque un grande piacere. Sentiremo Osvaldo Marengo, che è il presidente del CAI di Torino, e Linda Cottino, che invece è la direttrice di una rivista molto importante e settoriale in questo, proprio in di questo tema, che si chiama Alp, che parla proprio di arrampicata piuttosto che scialpinismo, escursionismo e quant'altro. Prima però di cominciare a parlare di tutto ciò e di cominciare quindi a entrare nel vivo di questa puntata di Zainet, ascoltiamo una canzone che di montagne ne parla in modo leggero e soprattutto le ricorda le montagne verdi. Lei è Marcella Bella.
Zainet, la scuola che fa radio.
Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba è proprio quello che era mio.
Ritorniamo in onda, siete sempre su Zainet, la radio dei giovani reporter. Ricordiamo peraltro che è uscito l'ultimo numero di Zainet, il numero di dicembre, quindi potete andare nelle vostre scuole a curiosare e a cercarlo. Moltissimi sono gli argomenti, se volete anche andare un'occhiata al sito vedrete che argomenti ci sono, www.zai.net. Stiamo parlando di montagna quest'oggi e in particolare dei rischi che si corrono ad andare in montagna avventurandosi, ma anche di quali possono essere le emozioni e i piaceri che può offrire la montagna proprio come paesaggio naturale. Insieme a me oggi due giovani reporter ormai che sono degli abituè, Rosalia e Mattia.
Ciao.
No,
ciao.
Salutate di nuovo.
Ah, non so.
È vero, effettivamente vi ho presentati come se vi avessi di nuovo presentato. Vabbè, insomma, ascoltiamo la scheda intanto, sentiamo che cosa ha preparato la nostra redazione.
Domenica 7 dicembre quattro sci alpinisti sono stati travolti da una valanga caduta sopra il rifugio Gervis a Bobbio Pellice in provincia di Torino. Due delle vittime sono state ritrovate in giornata, mentre per le altre due, subito date per disperse, ci sono volute almeno 36 ore per recuperare i corpi. La protezione civile aveva parlato di rischio valanghe proprio il giorno prima della tragedia, raccomandandosi di non avventurarsi sulle cime a causa del forte vento. Ogni anno muoiono sulle montagne in Italia circa 20 persone, spesso i motivi obiettivi sono legati all'incoscienza e alla volontà da parte degli individui di mettersi alla prova e di arrivare fino al limite per riuscire a superarlo. Ma dove sta il confine tra il piacere e il rischio?
Abbiamo sentito la scheda della nostra redazione che ha appunto introdotto il tema di quest'oggi, che è la montagna. Tra l'altro io oggi ho invitato come giovani reporter Mattia Rosalia, non a caso, nel senso che si parla di montagna e quindi avremo gli esperti, però loro due sono due esperti Boy Scout, e i Boy Scout, come tutti sanno, vanno in montagna con, io almeno io me li immagino così, in montagna con la loro tendina, il loro zainetto, eccetera eccetera. Quindi sicuramente avete avuto esperienze di questo genere.
Sì, sì, ne abbiamo avute parecchie di esperienze, anche se non siamo così ridicoli, siamo più,
no,
molto più stilosi, con i nostri belli zainoni.
Zainoni, infatti.
Con le nostre mega tende che ci avventuriamo su per le scarpate in cerca di nuove avventure, nuove esperienze.
Sembri veramente una giovane marmotta, caro Mattia. Allora, raccontateci un po' questa esperienza, comincerei con te Rosalia, qualche esperienza particolare che avete vissuto in montagna e anche come vi attrezzate per andare in montagna.
Ma l'esperienza più particolare, sembrerà strana, ma l'ho vissuta in Sardegna, dove di montagne non è che ce ne sono più di tante, però siamo riusciti a trovare le montagne anche lì e ci siamo avventurati, nel senso che non siamo stati proprio così ligi ai consigli che poi gli esperti daranno. Infatti ci siamo anche persi, abbiamo camminato per 10 ore con questi zaini enormi sulle spalle, però alla fine poi ce l'abbiamo fatta, abbiamo stretto i denti e siamo andati avanti, abbiamo camminato. Quindi è stata una bella esperienza da un lato, perché ci ha insegnato a superare i propri limiti e a superare la fatica e la difficoltà, però dall'altro lato comunque meglio evitare.
Sì, invece un'esperienza bellissima è stata quest'estate, dove io e Rosalia siamo due capi, per cui portiamo i ragazzi a camminare insieme a noi, e siamo andati su in montagna, siamo andati a dei laghi alpini molto belli, e poi abbiamo fatto anche lì una cosa che bisognerebbe evitare di fare, però abbiamo fatto lo stesso, ci siamo fatti il bagno nel lago alpino.
Ma come? Non ditele queste cose. Vabbè, intanto comunque fra poco avremo modo di sentire invece coloro che i consigli giusti ce li danno. Comunque è divertente la montagna, e poi può scaturire delle emozioni forti. Cos'è che vi ha emozionato di più?
Le emozioni più grandi sono arrivare all'obiettivo che uno si prefigge, cioè la fatica, però poi vedere che comunque questa fatica porta dei frutti.
E a me invece suscita molte emozioni la montagna di notte, nel senso che osservarla proprio di notte, oltre a darti quella paura che in qualche modo ti fa, non so, un po' rizzare i peli sulla pelle, però dall'altro lato ti affascina tantissimo e quindi crea questa doppia sensazione.
Quindi questa sensazione tra paura e piacere, un po' quella che vive Bella per Edward Norton, che è un vampiro in Twilight.
Ah, ok.
Così per fare una citazione, esatto.
Sì, più o meno sì.
Abbiamo al telefono Linda Cottino, direttrice della rivista Alp, una rivista tutta dedicata alla montagna. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Grazie per essere intervenuta.
E salve, io volevo iniziare subito con una domanda, ovvero la montagna come limite. Cosa vuol dire andare in montagna e affrontarlo come un limite, come un obiettivo da raggiungere, come un... per oltrepassare i propri ostacoli, insomma?
Questa è una domanda da $1 milione, nel senso che, cioè, in montagna puoi andarci come semplice escursione, come modo per stare all'aria aperta, oppure se inizia a essere un modo per mettersi alla prova anche, quindi affrontare delle difficoltà, delle fatiche e poi delle difficoltà anche tecniche, soprattutto se fai alpinismo oppure se fai sci alpinismo o per esempio sci ripido, vuol dire misurarsi, cioè fare un percorso in cui pian piano sposti sempre un poco oltre il punto di massima difficoltà e di massimo sforzo che puoi affrontare. E questo è un aspetto che può rivelarsi anche in modo molto semplice, molto istintivo. A furia di andare io scopro che delle potenzialità che magari non immaginavo di avere, di tipo fisico e mentale anche, perché comunque la montagna è un posto che ti mette a contatto, a confronto con degli elementi senza mediazioni, no? Per cui il freddo, la tempesta, la nebbia, quindi le difficoltà di orientamento o le difficoltà del terreno. Ecco, tutto ciò, man mano che io prendo confidenza con questi elementi, scopro in me magari delle potenzialità che mi danno lo stimolo per portare il mio limite un pochino oltre a quello che immaginavo che avevo.
Ecco, io volevo chiederle se c'è tanta gente che è incosciente dei pericoli che la montagna, anche quelli che hai elencato, che la montagna può provocare.
È un discorso complicato, perché tanto noi non sappiamo mai se effettivamente in montagna ci va tanta gente, perché poi se si sta a vedere come la montagna viene comunicata normalmente dai mezzi di comunicazione, la montagna non esiste praticamente mai, quindi c'è anche un punto interrogativo: quanti vanno in montagna? Si va in montagna forse spesso con un'idea di facilità, perché in fondo siamo abbastanza abituati che tutto nel nostro modo è abbastanza facile. Io scendo, vado a fare la spesa, torno a casa, c'ho il riscaldamento, c'ho la macchina che mi porta, quindi tutta la nostra vita è dominata da un concetto di comodità e di facilità nel realizzare le cose. E quindi forse sì, da un certo punto di vista mi viene da dire che le persone spesso non valutano abbastanza quelli che sono i rischi invece di un ambiente che può essere molto ostico e molto difficile, sicuramente un ambiente totalmente diverso da quello urbano a cui noi siamo abituati.
Ecco, io vorrei farle un'ultima domanda, ovvero se ci può dare dei consigli su come andare in montagna in sicurezza, anche per le persone che magari non hanno grossa esperienza tecnica alle spalle.
Ma intanto dipende da che cosa voglio fare in montagna, perché se io vado a camminare dovrò avere un certo allenamento, quindi allenamento al camminare per un po' di ore, avere un'attrezzatura adeguata, quindi delle scarpe adeguate, un abbigliamento adeguato a sopportare il freddo, per esempio a coprirmi dalla pioggia. E se però voglio fare qualcosa di più impegnativo, come un escursionismo come si suol dire evoluto, quindi magari andare su delle cime, delle montagne che posso raggiungere camminando, ecco, senza arrampicarmi, o a maggior ragione se voglio invece avvicinarmi all'arrampicata e all'alpinismo, ci sono tante scuole del CAI, per esempio del Club Alpino, che fanno dei corsi, sicuramente è utile perché ti danno degli elementi di base, come anche per esempio solo orientamento, come ci si orienta in montagna.
Quindi insomma non avventurarsi, questo assolutamente.
No. Direi assolutamente di no, cioè se insomma se c'è un rifugio a un'ora di cammino, se posso fare una passeggiata così va bene, però andare all'avventura con magari un bagaglio di esperienze nullo, che è solo appunto di passeggiate in piano, in pianura o in città, direi di no.
Ringraziamo Linda Cottino, è stata molto esaustiva, ci ha spiegato bene insomma quali sono i rischi ma anche i piaceri della montagna. Grazie a Linda Cottino, che è la direttrice della rivista Alp.
Grazie a voi.
Ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo per la seconda parte di Zainet.
Zainet, la radio che fa scuola.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenir. È la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina,
rosso sangue il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenir.
E questi erano i Modena City Rambler in questa canzone bellissima rifatta, I ribelli della montagna, una canzone popolare che poi loro hanno riadattato come spesso fanno proprio i Modena City Rambler. E nel frattempo ci ha raggiunti al telefono il presidente del CAI di Torino, Osvaldo Marengo. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, noi la chiamiamo e volevamo parlare con lei come esperto di montagna, anche per capire più o meno quali sono le cose piacevoli, insomma, della montagna, quali sono i motivi per cui le persone dovrebbero andare in montagna più spesso e visitare la montagna, mentre invece anche dall'altra parte quali sono i rischi.
Beh, certamente che questo discorso è un discorso che richiederebbe molto più tempo. Mi rendo conto però che un messaggio è necessario che passi. Il messaggio che un'associazione come la nostra, che fra qualche anno compierà 150 anni, è quello che appunto in montagna ci sono i pericoli, ci sono le grandi gioie, grandi soddisfazioni, è per questo che la sezione di Torino conta 3.500 soci e tutte le domeniche, tutti i sabati ci sono attività, gite a tutti i livelli e a tutte le età. E pensi che noi abbiamo dei corsi di escursionismo che ricevono degli iscritti che hanno da 18 anni fino a 65 anni, che hanno ancora voglia di mettersi in discussione e affrontare la montagna ma con sicurezza, quindi cercare soprattutto di capire quali possono essere i pericoli oggettivi, che sono quelli che la montagna, essendo comunque un ambiente impervio, un ambiente naturale, quanto più possibile bisogna mantenerlo così, e poi i pericoli soggettivi, che sono i nostri, la non preparazione, la mancanza di attrezzature, la mancanza di equipaggiamento. Spesso e volentieri quando sentiamo parlare che la montagna uccide, che la neve uccide, la montagna assassina, in realtà la montagna è sempre stata così, non è mai cambiata, anzi è cambiata in peggio, perché siamo riusciti a distruggere quello che di bello c'era. Siamo noi che ci mettiamo in una condizione dove una condizione naturale per la montagna coincide con la nostra impreparazione, la nostra imperizia, o anche soltanto la mancanza di conoscenza delle condizioni meteorologiche.
Per le persone che magari non sono tanto abituate a camminare, visto che il cammino è la parte forse più principale, no? Della,
sì, ma dell'andare in montagna. Cammino è cammino, ci sono anche delle gite che vengono fatte dalle nostre sezioni e sottosezioni che prevedono delle non grandi dislivelli, ma in realtà la conoscenza di vecchi borghi, di vecchi paesi, con un ritmo che non è la, non è una gara podistica, una gara alpinistica, quindi condizioni adatte a tutti, quindi molte gite vengono fatte anche con i pullman, ci sono gite che prevedono la visita di luoghi che ormai appartengono al passato, vecchi forni, vecchie, anche vecchie chiese, i nostri paesi, i nostri borghi sono pieni di testimonianze religiose che al di là dell'aspetto così religioso fine a se stesso, ma culturalmente come costruzione, come disegni, come affreschi, le meridiane, i vecchi pozzi, i ponti, strutture anche che apparentemente semplici come una baita in montagna possono rappresentare per un giovane e meno giovane una realtà che non conosceva, il modo di costruire le case che 150 anni, 200 anni che sono lì e sono ancora lì adesso.
Quindi insomma le escursioni possono essere di vario genere, possono essere escursioni appunto camminate piuttosto che invece
essere
l'analisi dei borghi, però io quello che volevo sapere a proposito invece dei rischi che diceva prima, lei parlava del fatto che bisogna sapere determinate cose, come per esempio che
certo,
non bisogna andare in montagna quando nevica tanto.
Certo, bisogna andare, certamente bisogna rendersi conto del percorso, la gita va comunque preparata, va disposta a capire dove andiamo, quali possono essere le difficoltà del percorso, se è un sentiero prevalentemente erboso, certamente che non conviene andare dopo che è piovuto, perché sarà scivoloso, cioè sono tanti piccoli messaggi che soltanto appunto frequentando amici, gente che va in montagna, le organizzazioni del CAI stesse. Pensi che noi a Torino abbiamo una sede sui Monti dei Cappuccini, che è la sede del Club Alpino Italiano, il centro incontri, che è aperto a tutti. Non necessariamente bisogna essere soci per poter partecipare alle gite, perché uno comincia, vede se l'ambiente le piace, se le amicizie coincidono con il nostro pensiero. Quindi poi successivamente si iscrive al CAI, partecipa alle gite. Ci sono delle gite bellissime dove non c'è praticamente da camminare, ma si tratta di andare a vedere gli animali anche di notte. In alcuni rifugi vengono organizzate delle notturne per vedere gli animali, la loro condizione naturale, quindi non in uno zoo, ma nell'ambiente naturale.
Che emozioni la montagna alla fine suscita o può suscitare in gente esperta o meno esperta, magari rispetto al mare, per esempio?
Ma vede, il mare, inteso come mare, non come spiaggia, dà le stesse sensazioni o quasi della montagna. Io ho avuto la fortuna di fare entrambe le cose. Certamente però che la montagna è diversa, perché non è mai la stessa, cambia sempre. Noi possiamo trovarci seduti su una pietra a guardare l'orizzonte, lo skyline del profilo delle montagne, con le nuvole, e stare delle decine di minuti senza stancarci di vedere, perché sembra uguale ma è sempre mutevole, basta che il sole cambi leggermente e tutto cambia. Quindi è un ambiente molto rilassante, a differenza del mare che invece probabilmente dà delle sensazioni diverse. La montagna per sua natura calma, stimola alla riflessione. Fare una gita in un bosco con gli aghi di pino che ricoprono il sentiero certamente dà una sensazione di pace, di appagamento. E poi non bisogna dimenticare che legato all'attività di montagna c'è sempre una, a volte non modesta, attività legata al cibo. Per natura le persone che vanno in montagna scelgono poi dei luoghi dove alla fine del cimento con la gita si trovano in compagnia, torno a un tavolo a mangiare magari le specialità della zona, e questo è anche un modo per rendere più salda un'amicizia.
Grazie mille Osvaldo Marengo, presidente del CAI di Torino, grazie per i suoi racconti abbastanza suggestivi.
Grazie a voi di avermi chiamato.
Buona giornata.
Arrivederci, buongiorno.
Ora ci fermiamo un attimo, ultima pausa musicale, una canzone del grandissimo Lucio Battisti, si chiama ovviamente Una Montagna, la conoscete?
No.
Pensavo mi faceste il coretto, no? Vabbè, la sentiamo ora.
Zainet, la scuola che fa radio.
Il tipo inizia sorridente e fa: ho qui il segreto della serenità, che poi non è un segreto veramente, ma un altro modo di atteggiare la mente. Continuo allegro sullo stesso tono, lo sai cos'è cattivo e cos'è buono, che cosa è brutto invece e cosa è bello, quello che stabilisce il tuo cervello. Una montagna può sembrare un oceano disteso, calma ad osservare il cielo, il controluce di un gabbiano in volo può dissipare in un momento il velo. Ma così niente di misterioso, amico mio, questa è una cosa che ho provato io, ne ho constatato un grande giovamento, lo posso garantire al 100%. Scaccia quell'ombra scura che è sul viso, non sai quanto fa bene un bel sorriso. Prima te stesso e poi chi ti sta intorno, finisce il buio e incomincia il giorno. Una montagna può
può sembrare un museo, disteso calmo ad osservare il cielo, il controluce di un gabbiano in volo, può dissipare in un momento il velo, dentro di noi c'è un libro bianco e nero, che io mi fermo a leggere ogni tanto, quando non sono sicuro del sentiero, perché è lì che ho scritto tutto quanto. Si esagerare tanto, mi basta che ti piaccia l'argomento, ti vedo già più sciolto e contento, rimani in onda e segui mentre canto. Una montagna può sembrare un uomo,
se lo decidi,
disteso calmo ad osservare il cielo, il controluce di un gabbiano in volo,
se lo decidi,
può dissipare in un momento il velo, dentro di noi c'è un libro bianco e nero,
se lo decidi,
che io mi fermo a leggere ogni tanto, quando non sono sicuro del sentiero,
se lo decidi,
perché è lì che è scritto tutto quanto.
Così
una montagna può sembrare un...
Una montagna di Lucio Battisti. Con questa canzone noi terminiamo la puntata di Zainet di oggi. Ringraziamo i nostri ospiti Osvaldo Marengol, presidente del CAI di Torino, e Linda Cottino, direttrice della rivista Alp, una rivista che si occupa specificatamente proprio di sport estremi come l'arrampicata e lo sci alpinismo, quindi sport che si fanno in montagna. Insieme a me Rosalia e Mattia, tutte e due della facoltà di storia di Torino. Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Zainet torna domani. Ringraziamo anche Marcello e Alessandro che hanno curato la parte tecnica. Noi appunto ci risentiamo domani.